Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Buongiorno da Anna Menichetti, siamo alla quarta trasmissione dedicata a Mussorgskij, del quale stiamo osservando un po' i lati principali del suo carattere e della sua produzione. Tra il 1868 e il 1870 Mussorgskij abbandona le letture di Gogol e riversa le sue attenzioni a Pushkin, progettando quella che forse io mi spingo a dire è l'opera più bella dell'Ottocento, forse anche del Novecento, cioè il Boris Godunov. Mussorgskij al tempo era stato licenziato, come riportano le informazioni della Emerson, dall'autorità centrale di ingegneria e non potendo vivere, ovviamente, senza un salario, nel 68 diviene vice capo nella sezione forestale del Ministero del Demanio Statale. Per circa 10 anni rimarrà in questa posizione lavorativa, dove doveva lavorare molto perché c'erano grandi, numerosi faldoni negli archivi che dovevano essere corretti, messi a posto. Però per noi è molto interessante perché sono significativi per quella che era proprio scoprire la calligrafia meticolosa, pulita, chiara, elegante della scrittura di Mussorgskij, proprio della scrittura amanuense di Mussorgskij. L'operazione della scrittura del Boris durerà circa 5 anni. E a detta degli storici sono forse gli anni più importanti della ricerca dell'arte dell'autore. Il testo si basa sul dramma di Pushkin del 1825 e il lavoro fu portato a termine a una velocità sorprendente. Lo spartito per voce e pianoforte elaborato secondo quella che era l'intenzione di Mussorgskij, secondo la forma di opéra dialogué che viene terminato nel 1869, era luglio, e a dicembre è completa l'orchestrazione. Differentemente dal testo storico di Pushkin, Mussorgskij inserisce degli episodi comici, monologhi narrativi, soprattutto calca la mano sulla grande ambizione, ma anche tormento amaro, sofferto, psicologico di Boris Godunov. Siamo di fronte all'opera della storia russa, un'opera storica che prevede assassinio, colpa e punizione. D'altra parte occorre dire che la lezione di Dostoevskij, certamente negli anni 60 era già in attività, incide sulla fisionomia dei personaggi russi. Quando l'opera viene terminata, viene consegnata come d'obbligo alla direzione dei teatri imperiali. Appunto, siamo nel 1870. Parliamo di censura, di revisione ovviamente, ritenuta importante da parte degli enti preposti di tutto ciò che veniva rappresentato a San Pietroburgo. Inoltre, solo al Mariinskij di San Pietroburgo si rappresentavano al tempo opere russe, come ci racconta appunto la Emerson. Quindi in realtà c'era a disposizione soltanto un teatro per quel tipo di rappresentazioni. Il Boris nel 1871, a febbraio, quindi, viene respinto. Le ragioni sono molte, diverse, alcune sono anche importanti in realtà. Intanto non era previsto un ruolo femminile, un ruolo da prima donna, e questo secondo le convenzioni operistiche di una Russia che era stata, lo ricordiamo, sempre terreno fertile dell'opera italiana, della famosa tradizione napoletana operistica, questa mancanza non poteva essere accettata. Poi c'erano ovviamente degli stilemi che venivano digeriti male, diciamo così. La forma di parlando, tra virgolette, e un'armonia sempre piuttosto complessa. Anche questo era indigesto. Mussorgskij comunque non si perde d'animo. Per come lo si conosce di carattere, ecco, contrariamente a quello che ci si può aspettare, decide che queste critiche sono, se non proprio giuste, comunque interessanti. E quindi procede con la revisione. Inserisce nel Boris il famoso atto polacco, nel quale compare in modo vigoroso la figura femminile. Quindi L'intreccio amoroso, dei divertissement, delle danze. Vengono inseriti anche canti popolari, duetti, lamenti, filastrocche infantili. Comunque, l'aggiunta dell'intreccio amoroso, Mussorgsky la gestisce in un modo non romantico, non in stile occidentale. Rimane in fondo anche fedele a Pushkin, tanto quanto in fondo Pushkin era rimasto fedele alla storia, quella con la S maiuscola. Quindi la presenza di Marina Mniszek nell'atto polacco è una presenza particolare, molto particolare, perché è una donna non innamorata, ma estremamente ambiziosa, non appassionata, ma fredda, calcolatrice. Ecco, fu proprio questa lettura di Pushkin dell'intreccio e dell'intrigo amoroso che piacque molto a Mussorgsky. In questo bisogna dire che era molto vicino a Beethoven, se ci pensiamo, perché al tempo anche Beethoven aveva fatto una scelta specifica con Fidelio, una scelta etica e non certo di stampo sentimentale. Leonora è una donna tutta d'un pezzo, insomma, quindi lo possiamo davvero accostare a questo. E in fondo Fidelio non è una storia d'amore, è una storia etica. E insomma, Mussorgsky riteneva l'atto d'amore di Marina incompatibile con il proprio temperamento. Un temperamento strano, lo ripetiamo, quello di Mussorgsky, nei confronti dei sentimenti o delle convenzioni della vita emotiva. E quindi, malgrado l'inserimento di una prima donna e di un evento amoroso, siamo sempre di fronte a un fatto storico e soprattutto a sentimenti dettati dalla politica e dal potere.
Yeah. Субтитры сделал DimaTorzok. Пылкою
La melodia del Boris, come ha scritto Massimo Mila, è una melodia molto originale, molto particolare. Mussorgsky predilige l'arco tronco come effetto naturale espansivo, come andamento improvviso dell'intonazione melodica parlata. Questo perché nella musica, diceva l'autore, dovunque essa si manifesti deve emergere la verità, la vita, per quanto amara essa sia. Ci troviamo di fronte a lunghi pedali che durano magari per tutta una scena, ripetizioni di figure di note ribattute, oppure come nella scena dell'incoronazione, la presenza possente del coro, popolo e comunque massa, dove le campane, questo elemento orientale, sacrale, potremmo dire, di tutte le liturgie, cioè potentissimo in Russia, vengono eseguite sia dalle campane vere e proprie, sia da effetti di orchestra, effetti di campane della scrittura brillante e sfalsata dell'orchestra. Gli intervalli scelti di terze, quarte, quinte, dove il semitono quasi non esiste, e poi un uso modale del canto popolare russo, del canto liturgico bizantino. La melodia di Mussorgsky è squadrata, spesso, come dice Mila, dura come la pietra. E l'armonia procede con funzione dissonante statica, secondo un procedimento discorsivo. La trama del Boris fu felicemente accolta in tutta Europa, una trama a metà tra storia, tra verità storica e leggenda. Boris iniziò la sua carriera accanto allo zar Fyodor, successore e secondogenito di Ivan il Terribile. Poi, quando Fyodor morì, l'antica dinastia si estinse e, sebbene Boris non fosse di sangue reale, divenne comunque zar. Incoronato nel 1598, regnò molto bene per diversi anni, ma poi ci furono eventi naturali drammatici che spazzarono via il benessere del popolo: inondazioni, gelate, peste. Come spesso accade, spesso è a partire peraltro da Sofocle, se vogliamo andare indietro con la storia, il popolo cerca di capire se sono eventi dannati a causa di qualcuno. E in questo caso lo zar, usurpatore, è lui la colpa di tutto, di tutta questa devastazione. Allora a quel punto viene fuori lo zarevich Dimitri, il giovane creduto morto all'età di 9 anni, detto falso Dimitri, rifugiatosi in Polonia e scampato all'uccisione di Boris. Godunov muore nel 1605 durante la marcia del falso Dimitri per prendere il potere su Mosca. Seguirono anni di dolore, spaventose guerre civili, carestie, tempi torbidi, come vennero definiti. Questa, in maniera molto schematizzata, è la storia del Boris, una trama che non è opera sentimentale, come giustamente scrive la Emerson, non è populista, non è imperialista. Il finale del 72, cioè dopo l'aggiustamento di Mussorgsky, con l'introduzione all'interno dell'opera del santo folle, cioè l'innocente, che predice disgrazie per la Russia, di aperta citazione gogoliana, è un finale drammatico altrettanto quanto quello precedente della morte di Boris. Pagina peraltro infinitamente ambita dai grandi bassi, perché fra le pagine più belle della storia della lirica per quel timbro. La prima del Boris, ci racconta ancora la Emerson, fu profetica, sia per ciò che riguarda la storia della Russia, sia per ciò che riguarda la biografia di Mussorgsky. Il 1874 rappresentò un momento di chiusura storica con il populismo russo. Avvenne che migliaia di studenti aristocratici, vestiti da contadini, agronomi, agitatori, si spandessero per le campagne come a dimostrare che c'era tutto un popolo in sommossa. Il regime si allarmò e vennero tutti arrestati, seguirono processi di massa, ondate crescenti di panslavismo messianico e inizio di guerre. Ci fu un fanatismo ideologico, un ritorno agli ideali del primo populismo, una sorta di revisionismo deleterio. Quindi due le versioni di questa magnifica opera. Quella in sette scene del 1869, che si chiude appunto con la morte di Boris, e quella del 1872, che si chiude con la foresta di Cromi. L'opera ebbe un enorme successo, tanto che le autorità ne ebbero paura.
Thank you.
Colore vocale e strumentazione, come dice Rubens Tedeschi nel libro dal titolo esemplare, il suo bellissimo libro, I figli di Boris, che tratta dell'opera russa, sono la grande forza della scrittura di Mussorgsky, anche la grande anomalia, perché l'autore antepose sempre la verità alla bellezza. L'orchestra è scura, non ci sono concessioni a effetti esteriori, estremamente antitradizionale. Un dilettante venne considerato, pensate, soprattutto da Tchaikovsky, secondo il quale Balakirev col gruppetto dei cinque aveva formato una generazione di dilettanti che non sapevano come uscire dall'incapacità tecnica. Rubens Tedeschi dice una cosa molto importante: questo tipo di argomento era destinato a far strada, perché è il medesimo impiegato dai pittori accademici contro Van Gogh o Gauguin, gente che tra virgolette non sa disegnare, non sa dipingere, perché rifiuta l'insegnamento scolastico. Ecco, fu la stessa cosa con Mussorgsky, e lo rifiuta perché al pari di Mussorgsky, che si sforza di scoprire ciò che è celato sotto la superficie, sotto l'immediata apparenza delle cose, come diceva Hofmannsthal, che si chiedeva dove si nasconde il profondo e ne dava la risposta: si nasconde sotto la superficie. Oppure il discorso del profondo, no? Del discorso profondo, che è poi la scienza di Chomsky. Quindi vediamo come è infinitamente moderno Mussorgsky. Ovviamente Rimsky-Korsakov elaborò una revisione dell'opera che durò fino al 1928, anno della data della pubblicazione della partitura autentica curata da Pavel Lam. Sempre nel 28 a Leningrado venne eseguito l'autentico Boris e da allora più o meno rimase questa la frequentazione principale. In Italia si ebbe la possibilità di questa straordinaria opera in varie edizioni, al Maggio Musicale Fiorentino del 40, Toscanini già lo aveva proposto nel primo decennio del Novecento. Gli interventi sull'opera però non si fermarono, perché nel 40 ci fu la versione di Shostakovich, portata poi in scena nel 59 al Kirov dell'allora Leningrado. Shostakovich riorchestrò il primo e il secondo Boris, addirittura facendo un lavoro mastodontico sull'opera, con una concezione meno estetica, anzi meno esteriore di quella di Korsakov, cercando di sovrapporre il testo originario al gusto moderno. Per concludere, anche l'edizione di Valery Gergiev dal Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, edizione Philips, ecco, è quella che vede tutte e due le versioni avvicinate. E questa è un'edizione del 98. Per finire, la prima La Scala del 2022, che si avvalse di un espediente registico che risulta in alcune cronache del tempo, dello zar che vedrebbe Boris uccidersi o essere ucciso con un pugnale, ma insomma che rappresenta registicamente un vero falso storico. Perché? Perché la potenza del Boris, di Mussorgsky ovviamente, sta nella sua morte, causata da dolore e pentimento, fino a spaccargli il cuore, una versione cara all'autore. Un'osservazione particolarmente importante è quella di Taruskin, che parla della versione del 72 dove al popolo viene assegnato il ruolo di nemesi della scena di San Basilio e lo Iurodivi, cioè l'innocente, può essere identificato come personificazione e rappresentazione dell'ira popolare. Dice Taruskin, anche se non è particolarmente vero, perché l'innocente si differenzia totalmente dalla folla, il popolo pensa che lo Zarevich sia vivo, l'innocente sa che è morto per mano di Boris e il popolo resta sottomesso a Boris e non lo minaccia. E nel suo coro di supplica si rivolge a Batiuscia, il piccolo padre, e l'innocente persino sfida, insulta Boris chiamandolo lo zar Erode. Non c'è il tema della contrapposizione tra zar e popolo, non c'è alcun tema del genere nel dramma di Mussorgsky. Verrà solo riconosciuto che il popolo si riduce ad asserire che odia Boris, non per il suo delitto, ma per un odio semplicemente istintivo. La verità, semplicemente la verità.
Oh.